Guarda chi vi parla, Claudio Simeoni, con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, riprendiamo un attimino il discorso fatto nella trasmissione precedente a proposito del rito dell'equinozio d'autunno che teniamo sabato. In questo momento sono le 7, il sole è le 19, il sole è appena calato. E in realtà fra un quarto d'ora, 20 minuti sabato dopo comincia praticamente il rito, perché le porte della percezione si stanno per aprire, il sole è nella giusta posizione ed è giusto cominciare ad accendere il fuoco verso quest'ora. Niente, per cui le persone vedono di fare un po' i loro conti, tenendo presente che praticamente dalle 7:20, dalle 19 alle 20 circa di sabato comincerà il rito della Federazione Pagana relativo all'equinozio d'autunno. Se qualcuno vuole mettersi in contatto, io questo numero lo darò più volte nel corso della trasmissione, proprio per permettere alle persone di prenderselo giù, è il numero di telefono di Francesco, e quale può dare le indicazioni su dove e come verrà tenuto il rito. Questo vale anche per amico Franco che ha telefonato oggi, cioè telefoni a Francesco anche per farsi dare con maggior precisione il luogo dell'incontro, perché il luogo dell'incontro è in via Cagamba Settima Traversa, però bisogna entrare nella Settima Traversa, che è una strada, la Settima Traversa di via Cagamba, circa 150 metri sulla sinistra, praticamente si trova l'ingresso del posto dove andiamo a fare il rito. Comunque, per avere indicazioni più precise, do il numero di telefono di Francesco Scanagatta, il quale vi può dare le indicazioni a tutte le persone che verranno. E il numero di Francesco è 338 319 7720. Ripeto ancora il numero di cellulare di Francesco, è il 338 319 7720. Questo numero potete chiaramente chiamare Francesco per farvi dare le indicazioni più precise dove si tiene il rito, quando si tiene il rito, e magari le persone che stanno per arrivare sono un po' in ritardo, possono comunicarlo a Francesco, così vediamo un po' cosa si può fare, perché quando il rito è iniziato non ci si ferma più, insomma, si può iniziarlo un attimo dopo, ma non tantissimo di più, e non per una singola persona, insomma. D'altronde no, non è proprio possibile. Adesso benissimo che le persone hanno lavori fino abbastanza tardi, cioè, sarà sempre un problema questo, far coincidere tutte le cose, tutte le possibilità delle persone. Alcune non possono venire perché stanno anche lavorando in quel frattempo e hanno dei lavori che devono alzarsi la mattina molto presto, per cui anche se il giorno dopo è domenica, loro sono di turno e devono lavorare. C'è sempre nella vita qualcosa che ci impedisce o che ci rallenta. Bisogna saper cogliere tutte le occasioni possibili, naturalmente, per non farsi rallentare. Detto questo, allora vi rinnovo l'appuntamento per sabato 20 settembre al Bosco Sacro di Jesolo per il rito sull'equinozio d'autunno. La descrizione del rito ve l'ho fatta oggi, per cui tanto vale che non la facciamo adesso in due parole. Praticamente il rito consiste nel chiamare le potenze del mondo attraverso un cerchio di musica, e poi si tratta di concentrare se stesse, di praticare la contemplazione nei confronti del fuoco, e poi si tratta di rifare il cerchio in modo da ringraziare il mondo. Ecco, questo in poche parole, in questo consiste il rito. Dopodiché all'interno di quel rito ci sono due momenti, cioè mentre si gira attorno al fuoco la prima volta e mentre si gira il fuoco la seconda volta, che si lascia alle singole persone di esprimere le proprie tensioni, i propri desideri, i propri pensieri, le proprie voglie per quello che loro necessitano in quel momento, cioè praticamente dare indicazioni agli dèi che loro stanno facendo dei progetti e che vedono gli dèi di alzare il culo e di dargli una mano nei loro progetti e mentre stanno manifestando il loro intento. Questa è una cosa che fanno le singole persone per i fatti loro, insomma, cioè per le loro singole necessità. Dopo il resto è un rito collettivo, cioè è un rito praticamente liturgico della federazione pagana. Bon. Detto questo, prendiamo un attimino la trasmissione di questa sera che continua praticamente il discorso sulla superstizione. Cioè, vi ho spiegato abbondantemente in 3-4 trasmissioni che il cattolicesimo e il cristianesimo non è altro che un atto di superstizione, cioè un atto di superstizione dove la persona proietta le sue incapacità, le sue impossibilità di affrontare la vita su un ente esterno, chiedendo all'ente esterno di fare ciò che lei non è in grado di fare. Qui non si tratta di dire è come fanno i pagani che chiamano gli dèi, no, i pagani non supplicano gli dèi, i pagani ordinano agli dèi di camminare a fianco. Perché? Perché i pagani manifestano le loro strategie. Se io aro un campo, lo semino e faccio crescere il grano, è chiaro che domani mi può arrivare anche la tempesta e spaccarmi tutto. Cioè, io agli dèi mica gli chiedo di arare il campo per me o di procurarmi il cibo, e gli chiedo di darmi una mano ad affrontare l'imponderabile. Cioè, magari se arriva la tempesta, essere pronto con i razzi per allontanarla. E davanti a questo io chiedo l'intervento degli dèi, non davanti a ciò che io devo fare, non in mia sostituzione. Non è che io cerco di guarire da una malattia per intervento del Dio anziché mettere in atto le strategie della medicina. C'è chiaro questo? Cioè, ciò che facciamo noi come pagani, evocando il mondo, evocando le potenze del mondo, lo facciamo perché noi riconosciamo che il mondo è fatto da un insieme di volontà che costruiscono e alimentano se stesse, e sappiamo che noi siamo una parte del mondo, cioè siamo all'interno del fiume della vita. Per cui in qualunque momento le volontà del mondo possono crearci tutta una serie di problemi alle nostre strategie, ai nostri progetti di esistenza. Pertanto noi comunque progettiamo la nostra esistenza, comunque ci comportiamo da eroi nella nostra quotidianità, comunque noi cerchiamo di raggiungere dei fini con le nostre forze. Però chiaramente quei fini non è che siano una cosa al di fuori del mondo, ma sono all'interno del mondo, all'interno di tutte quelle forze che in realtà partecipano alla costruzione del mondo, partecipano alla sua rappresentazione. Pertanto quelle forze comunque agiscono nei miei confronti, e quello che a me interessa è fare le mie azioni in modo che queste siano allineate con quelle forze, cioè siano azioni in armonia con quelle forze. E naturalmente alcune volte quelle forze mi soffocano, mi circondano, mi mettono nelle impossibilità di agire. Alcune persone che mi stanno attorno credo che facciano delle azioni, invece ne fanno altre, ingannano la mia attenzione, mi mettono nelle condizioni di non vivere, di non affrontare le cose per ciò che sono, distruggono la mia capacità di intervento sul mondo. Ed è in quel momento che io devo riuscire ad avere l'intuizione affinché ciò non avvenga. Pertanto la mia relazione con gli dèi non è una relazione di sottomissione, non è una relazione di dire io che poverino che sono, io che peccatore, o io... No, io sono uno che progetta la vita, io sono uno che affronta le contraddizioni del mondo, però sono uno che può essere travolto dalle contraddizioni del mondo. E qui entra in campo la mia capacità di vivere strategicamente. Il mio chiamare gli dèi non è una supplica, è un presentare agli dèi i miei progetti di esistenza. Io faccio questo, io intendo raggiungere questi obiettivi, io voglio trasformare il mondo e trasformarmi nella sua trasformazione. io sono un protagonista della mia esistenza, io mi prendo in mano la responsabilità della mia vita, quelli sono i miei progetti e nei miei progetti io vivo strategicamente. Certo, qualche volta sono piccoli progetti, qualche volta grandi, qualche volta folli, indubbiamente tutto questo, qualche volta idioti, non lo metto assolutamente in discussione, ma comunque sono me stesso, cioè sono ciò che riesco ad esprimere in quel momento. E ciò che io riesco a esprimere in quel momento è il massimo della mia esistenza. Per questo chiamo le potenze del mondo a sorreggermi nei miei progetti. Ma perché io faccio dei progetti, posso chiamare le potenze del mondo, faccio delle azioni, metto in atto degli intenti, metto in atto dei progetti. Solo per questo motivo gli dèi possono intervenire. Qui non è una superstizione. La superstizione è quando metto qualcuno sopra, metto sopra qualcuno a me e a quel qualcuno gli chiedo di intervenire al posto mio. È come quel pazzo di Nazareth nei Vangeli che viene a farneticare: ma chi ve lo fa fare a voi di preoccuparvi di cosa mangiate e cosa vestite? Lasciate ai pagani queste preoccupazioni, no. E il vostro Dio sa benissimo che avete bisogno di mangiare, bisogno di vestirvi. E voi adoratelo, leccategli il culo e vedrete che mangiare e vestire ve lo darà in sovrappiù. Cioè, questo vuol dire distruggere la capacità dell'uomo di costruirsi una vita. E infatti i cristiani furono i distruttori della vita, i saccheggiatori. Ed è la superstizione, cioè è l'attività dei cristiani di essere superstiziosi nei confronti delle cose. Qualche volta le cose non vanno come noi vorremmo e esistono delle tecniche di annientamento dell'uomo che vanno sotto il nome di mobbing. Questo piccolo tratterello sul mobbing fu scritto, vediamo un attimo se c'è anche la data in cui è stato scritto, sì, nel 1999, esattamente nel dicembre del 99. Pertanto questo trattato ha circa 3 anni in questo momento, fu scritto 3 anni fa, proprio per dimostrare praticamente... cosa è mancato a un individuo nella strategia della sua esistenza perché si trovasse in una situazione, sta vivendo una situazione di mobbing. Il mobbing è l'arte praticamente di distruggere emotivamente, psicologicamente una persona senza necessariamente mettergli le mani addosso. Viene applicata nei posti di lavoro, specialmente a certi livelli di lavoro, per far fuori delle persone, per far fuori dei concorrenti, per far fuori il collega che non piace. E deriva direttamente dall'attività dei cattolici di diffamazione e infamazione delle persone, per cui è effettivamente il prodotto del cristianesimo e del cattolicesimo. Bene, ve ne leggerò un pochino l'introduzione, la premessa, vi leggerò, e la tecnica del mobbing, tanto perché riusciamo per ora a mettere in chiaro che cos'è il mobbing, è anche abbastanza lunghino, diciamo. La premessa. Questo piccolo trattato sul mobbing non ha l'intenzione di esprimere una strategia per salvare le vittime del mobbing, non ha l'intenzione di fornire una bacchetta magica per risolvere i problemi che la vita quotidiana pone davanti agli individui. Lo scopo di questo piccolo trattato è rendere consapevoli le persone di tutta una serie di strategie che vengono a manifestarsi all'interno di situazioni mobbing, sia per quanto riguarda l'ambito del lavoro sia nella vita sociale. La consapevolezza di quanto si manifesta nella vita sociale sia il frutto di strategie, bisogni e tensioni che attraversano gli esseri umani è la prima condizione cui l'individuo deve soddisfare per comprendere quanto lo circonda e quanto si manifesta. L'impossibilità delle persone di descrivere delle ragioni per quanto sta loro succedendo le rende impotenti ad affrontare la loro stessa esistenza. Il cristianesimo ha agito nella storia per rendere le persone impotenti e nello stesso tempo per costruire delle strategie attraverso le quali disarmare le persone. Il saccheggio della cultura da parte dei cristiani, la costruzione dell'ignoranza davanti alle condizioni di vita, la costruzione della sottomissione sono operazioni atte a rendere le persone soggette di carità. In quanto soggetto di carità, le persone diventano impotenti davanti alle strategie di devastazione emozionale che sia nel sistema sociale che sui luoghi di lavoro si manifesta. Questo piccolo trattato, che potrebbe essere avvicinato al crogiolo dello stregone in 4 canti del mondo, vuole rendere consapevoli le persone che esse possono essere sia prede cacciate che cacciatori. Vuole rendere consapevoli le persone che la vita è articolazione della propria volontà ed esercizio delle proprie determinazioni. So perfettamente che per l'uscita da un accerchiamento di mobbing basta una spranga di ferro data forte sulle gambe, azione figurata naturalmente, ma a volte la rabbia è tale da essere messa in azione, come quell'individuo che, costretto a licenziarsi o licenziato, ha ammazzato il capo ufficio. Questo blocca l'azione del mobbing in quel momento, ma non cambia chi subisce mobbing né lo preserva da altre azioni di mobbing nel futuro. La rabbia, quando monta, chiede uno sbocco, uno sfogo. Il sistema sociale in cui viviamo, cristianamente improntato, giustifica sempre la violenza del più forte sul più debole, ma è feroce nella repressione della violenza del più debole nei confronti del più forte. Il sistema cristiano giustifica le azioni di mobbing come giustifica lo stupro dei bambini. Le persone sono solo oggetto di possesso. Diventare consapevoli di essere prede e di poter invertire le parti attraverso l'uso della propria volontà, se non porta le persone fuori da operazioni di mobbing, le rende consapevoli che è ora di cominciare a costruire strategicamente la propria vita anziché abbandonarsi ad un fato o un destino il cui scopo è quello di rendere le persone prede impotenti. Con questo piccolo trattato mettiamo insieme elementi di idee, concetti e situazioni dalle quali le persone possono attingere per quel che serve alla loro azione. Noi costruiamo un cammino di libertà. Non abbiamo una verità da spacciare. La verità uccide ogni libertà in quanto chiede ossequio e sottomissione. Pertanto, quanto scritto, vuole essere una fonte della quale attingere e non un manuale da riprodurre per risolvere i propri problemi. La tecnica del mobbing. Per definire l'arte della persecuzione e della distruzione soggettiva dell'individuo, senza l'uso della violenza fisica diretta o della violenza giuridica, usiamo un termine inglese introdotto recentemente, mobbing. Mobbing è un termine inglese che significa aggredire, distruggere psicologicamente e psichicamente una persona. Questo termine è stato usato per definire particolari tipi di aggressioni psicologiche distruttive, allo stesso tempo negli ambienti di lavoro per distruggere possibili concorrenti o persone che comunque, per un motivo o per l'altro, con la loro presenza impediscono azioni discutibili, se non delittuose, di capi o colleghi. Un individuo si espande nel proprio ambiente, sia esso sociale, lavorativo, economico o culturale. Il mobbing non agisce sull'individuo come la coercizione fisico-giuridica, ma agisce sulle espansioni dell'individuo accerchiandolo nell'azione per impedire la sua espansione prima e porre le basi per un rattrappimento dell'individuo su se stesso poi. Il mobbing è l'attività di chi pratica il potere di avere, su chi vive praticando il potere di essere o aspetti di esso e teme che lo sviluppo del potere di essere di chi lo pratica metta in evidenza l'incapacità, l'impreparazione, l'aberrazione morale di chi pratica il potere di avere. La tecnica del mobbing è stata studiata nei paesi nordici anglosassoni, dove sono state emanate delle leggi anti-mobbing. Una volta riconosciuto che la tecnica del mobbing non è solo rivolta per danneggiare l'individuo, ma attraverso il danneggiamento dell'individuo si danneggia il sistema sociale nel suo insieme. Il sistema sociale deve necessariamente proteggersi da queste attività distruttive, pertanto emana leggi in quanto proteggendo il singolo individuo protegge se stesso. Un sistema sociale in cui qualcuno può praticare il mobbing è un sistema sociale il cui scopo fondamentale è illudersi di preservare se stesso nei confronti delle novità che arrivano. Anche se la pratica del mobbing è rivolta essenzialmente a persone che non sono in grado di difendersi o che comunque sono integrate in quel sistema, è altrettanto vero che la pratica del mobbing deve essere tenuta in allenamento per prevenire incursioni del nuovo. Questo mantenersi in allenamento permette il sacrificio umano di una vittima designata sulla quale la pratica del mobbing si scatena. La pratica del mobbing è stata individuata e studiata all'interno degli ambienti di lavoro. Per esempio, una pratica del mobbing messa in atto dai capi sui posti di lavoro è quella di mettere in atto pratiche del mobbing rispetto a quelle donne che non ci stanno alla palpatina del capo, fra le altre cose. La pratica del mobbing è stata individuata e studiata all'interno degli ambienti di lavoro, un ambiente di lavoro circoscritto dove molte persone sono costrette a convivere e a concentrare la loro attenzione in quanto la loro vita complessiva dipende dalle dinamiche che in quell'ambiente si sviluppano. Se è stata studiata come metodo per distruggere una persona negli ambienti di lavoro, questa tecnica era già praticata abbondantemente all'interno del tessuto sociale, che come tale si può considerare un ambiente di lavoro anche se più grande. Per fare un'idea di come si forma il mobbing nel sistema sociale, per poi essere trasferito in ambienti più ristretti, quali l'ambiente di lavoro, prendiamo dal libretto del barbiere di Siviglia, musicato da Rossini, le parole dell'aria: la calunnia è un venticello. La calunnia è un venticello, un'auretta assai gentile, che insensibile e sottile, leggermente, dolcemente, incomincia a sussurrare, piano piano, terra a terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente, introduce destramente, nelle orecchie e nei cervelli, a stordire, annunciare, dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo. Prende forma, poco a poco, sotto forma di un bel gioco, ed un suono da tempesta, un incendio nella foresta, un incendio grandinando e produce un'esplosione come un colpo di cannone. E il meschino calunniato, e il meschino calpestato, è sottoposto del pubblico flagello, e il meschino calunniato è finito calpestato, sottoposto al pubblico flagello. Questa voce, sparsa, quasi per gioco, e sussurrata fino a produrre la distruzione dell'individuo sottoposto alla calunnia, descrive molto bene il meccanismo della formazione del mobbing nei confronti di una persona. Ma come si innesta in un contesto culturale il meccanismo del mobbing? Si innesta rispondendo al meccanismo della gerarchia del potere di avere, dove un soggetto deve occupare una casella sia nel sistema sociale che nell'ambiente di lavoro, e occupando quella casella deve comportarsi esattamente come quella casella richiede, senza tentare di apportarvi modifiche soggettive sia nei comportamenti nei confronti della casella superiore, sia soprattutto nei comportamenti nei confronti della casella sociale inferiore. In altre parole, non è l'individuo che qualifica il ruolo che occupa, ma è il ruolo che chiede all'individuo di riprodurlo. Ogni distacco soggettivo che l'individuo rivendica da quel ruolo è motivo capace di innestare un'azione di reazione del sistema nel quale è immerso. È esattamente come il sistema del pollaio. Ogni gallina ha un ruolo gerarchico su ogni gallina ed esercita tale ruolo beccando la gallina sottoposta, la quale deve essere disponibile a farsi beccare perché il ruolo che copre comporta questo. Quando viene introdotta una gallina che si rifiuta di esercitare il proprio ruolo beccando un'altra, questa diventa oggetto di mobbing. Quella gallina deve essere distrutta. Il mobbing è un'arma di distruzione emozionale che un sistema sociale rivolge contro le persone al fine di indicarle come diverse e iniziare nei loro confronti un processo di distruzione. Ricordiamoci la caccia delle streghe, aveva alla base questo, solo che il mobbing finiva sempre coi roghi. Il mobbing è una pratica di distruzione psicologica, emozionale e fisica delle persone che viene radicata nei comportamenti umani dalle pratiche dell'Inquisizione cristiana. Le pratiche della calunnia e della diffamazione furono trasformate in devastazione sociale dall'attività dei magistrati cattolici. Essi presero il calunniato e lo sottoposero a tortura fin tanto che costui non avesse accettato di confermare e sottoscrivere le calunnie nei suoi confronti, dopodiché veniva bruciato. Il mobbing ha origine nella pratica cattolica della distruzione e della colpevolizzazione del diverso. Hai un figlio handicappato? Certamente tu hai peccato e questa è la punizione divina. Certamente vai calunniato, certamente vai condannato. Vediamo come questo sistema di concezione a priori arriva ad incidere sulla realtà e come proprio l'insieme delle concezioni a prioristiche sono la base per l'organizzazione del mobbing, sia esso sociale che aziendale. Mi servirò di estratti di Images di Gareth Morgan. Prigionieri dei processi di gruppo, il 17 aprile 1961, l'amministrazione Kennedy fece partire l'attentata e fallita invasione di Cuba con lo sbarco alla Baia dei Porci di 1200 esuli anticastristi. Più tardi, il presidente Kennedy si chiese: come abbiamo potuto essere così stupidi? Quel senno di poi il piano appare completamente sfasato, direi quasi idiota. Peraltro, questo piano non era mai stato messo seriamente in discussione ed era andato avanti grazie a quel processo che lo psicologo Irving Janis definisce pensiero di gruppo. Kennedy e i suoi consiglieri avevano inopinatamente condiviso delle illusioni e delle norme operative comuni che bloccavano la loro capacità di pensare lucidamente e facevano sì che non mettevano in discussione la fattibilità delle loro idee. Il carisma del presidente e un certo senso di invulnerabilità hanno contribuito all'autogiustificazione dei processi in corso e hanno prodotto il conformismo di pensieri tra i consiglieri e i dirigenti amministrativi. Le opinioni cui si amava credere venivano ad essere sostenute da forti tendenze razionalizzatrici. I singoli individui venivano inibiti dall'esprimere eventuali dubbi da un forte senso di consenso scontato. Tutta una serie di individui si davano spontaneamente da fare per proteggere il presidente da quelle informazioni che potessero mettere in crisi la sua fiducia in se stesso. Ne seguì che il progetto di invasione preparato dalla CIA andò avanti senza che le ipotesi su cui si basava e da cui dipendeva il suo successo venissero seriamente valutate. Di questa situazione prendo in esame cosa si è costruito attorno a Kennedy. Un pollaio. In quel pollaio tutti dovevano essere ossequienti alla gallina più importante, tutte le galline in ordine gerarchico si davano un grande affare per beccare ogni gallina che osasse inserire nella propria soggettività o capacità valutativa nella propria casella, anziché essere ossequiosa e osservante al proprio ruolo di yes man. Yes man è l'uomo che dice sempre sì padrone. Le illusioni che bloccano la capacità di pensare e il senso di invulnerabilità erano il prodotto dell'educazione cattolica infantile. Era l'identificazione di Kennedy col Dio padrone e con l'onnipotenza infusa che da quell'identificazione derivava. Dal momento che Cuba aveva un'organizzazione sociale che Kennedy non concepiva, sicuramente i cubani si sarebbero schierati dalla sua parte, perché essendo lui ad immagine e somiglianza del Dio padrone, vuoi che il sistema che possa esistere un sistema sociale diverso da quanto egli concepisce e appoggiato dagli esseri umani di quel sistema sociale? Le voci dissidenti vennero messe a tacere attraverso la selezione di consiglieri prima e l'applicazione sistematica del mobbing nei confronti di chi osava criticare. Leggiamo alcuni passi di una lettera apparsa sul giornale La Repubblica in data 26 maggio 1999. Il mobbing è ben noto nell'ambiente ospedaliero universitario e costituisce quasi la regola in ogni caso di cambio di vertici. Ridurre al minimo l'autorità di collaboratori più preparati sembra essere il primo pensiero del nuovo padrone. Con questo obiettivo i ruoli vengono variati, gli incarichi cancellati, le attività ostacolate. Ho avuto modo di sperimentare personalmente questa situazione due volte, ma ho osservato il fenomeno del mobbing in numerosi altri reparti, specie se aperti a possibili guadagni libero professionistici. Allora l'azione divenne ancora più pressante per ottenere rapidamente risultati redditizi, eliminando la concorrenza nella filosofia che anche una foglia piccola fa ombra. Le mie esperienze con i ricorsi ai tribunali amministrativi, un mio ricorso presentato nel 1988 non ha avuto risposta sino al 1998, quando ho rinunciato a proseguire l'azione, sono defatiganti e deludenti. Fino a quando gli amministratori delle USL potranno utilizzare liberamente il denaro pubblico per sostenere le spese giuridiche necessarie ed accrescere i tempi più lunghi dei tribunali, anche le sentenze favorevoli al ricorrente saranno vanificate. Appare evidente da questa lettera che quando una persona è sottoposta a mobbing sia sugli ambienti di lavoro che nel sistema sociale, non esiste possibilità di sottrarsi al mobbing seguendo le regole comunitarie in cui il mobbing si produce. Così, anche se un qualche consigliere di Kennedy gli avesse suggerito la stupidità di quanto stava facendo, sarebbe stato isolato. Le sue intenzioni non erano quelle di far riflettere, ma quelle di voler far carriera o di denigrare il presidente. Subito gli yes men si sarebbero organizzati per sputtanarlo, impedirgli ogni azione, impedirgli di esprimere. Gli yes men non temono l'errore, sanno gestire i tribunali per impedire a chiunque di nuocere loro. Loro temono che la loro insicurezza, la loro incapacità venga svelata da quell'unico individuo che, apparendo più intelligente di loro, riveli di quanta merda grondino. Quando l'azione alla Baia di Porci è fallita, gli yes men affermavano: cosa volete da noi? L'ho ordinato il presidente, noi abbiamo soltanto obbedito agli ordini. Eppure costoro hanno agito come in un'altra lettera pubblicata dalla Repubblica del 15 maggio 1999. Sono figlia di una donna vittima del mobbing. Il mobbing è una forma di terrorismo psicologico, esercitato sul posto di lavoro da colleghi e datori di lavoro, caratterizzato prevalentemente dall'emarginazione sociale, ma che può arrivare fino alla violenza fisica. Le conseguenze psicologiche e psicosomatiche di questo fenomeno sono gravissime per il lavoratore, ma lo sono altrettanto per l'azienda stessa in termini economici. Il mobbing come attività attraverso la quale gli incapaci riaffermano il dominio dell'ignoranza nei confronti di chi, in grado di esprimere una propria soggettività interpretativa, non risponde meccanicamente alle sollecitazioni della struttura. Gli incapaci, come massa, annientano chi esprime costruzione dimostrando la loro incapacità. Questo è il risultato di 2 millenni di imposizione dei Vangeli e della feroce guerra all'intelligenza umana organizzata dai cristiani e dai cattolici, in particolare. Se un individuo è intelligente e propositivo, è un patrimonio importante per il sistema sociale, in quanto la sua intelligenza e da quella propositività si arricchirà l'intero insieme. Questo vale per un'azienda come per uno Stato o un qualunque sistema umano organizzato. Se quel sistema organizzato è retto da una struttura gerarchica, l'individuo intelligente e propositivo non è più visto come un arricchimento, ma come un pericolo e una minaccia per la struttura stessa. Nella prima epistola ai Corinti, Paolo afferma: «Considerate, o fratelli, la vostra chiamata. Tra voi non ci sono né molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto gli ignoranti del mondo per confondere i sapienti. Di più, Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno poteri per far vergognare i forti. Anzi, fra le persone del mondo, Dio ha voluto scegliere quelle più umili natali, disprezzate, tenute in nessun conto, come non fossero, per ridurre a nulla coloro che sono». E l'imbecillità di un Paolo di Tarso non ha limiti. Questo San Paolo è proprio un deficiente mentecato, eh? Infatti guarda cosa ha combinato. Ridurre a nulla coloro che sono. Questa direttiva ha attraversato la storia per 2000 anni, distruggendo la propositività sociale e fornendo, attraverso gli adattamenti sociali, psicologici ed emozionali, i moduli comportamentali per l'organizzazione di una pratica di mobbing, pur senza che nessuno la programmi o la organizzi. I meccanismi attraverso i quali scatta sono quasi tutti automatici, pur prendendo il via da atteggiamenti e volontà di alcuni soggetti che annusano il pericolo. Coloro che sono, nell'esempio di Kennedy che si è preso come riferimento, sono quelle persone che elaborando soggettivamente i dati erano pronte a indicare falle e difetti del progetto di invasione. D'altro canto, il mobbing ha agito anche prima nella scheda dei consiglieri, aveva in pratica selezionato chi non era disposto a diventare yes man, in quanto era ritenuto in grado di addombrare i consiglieri più importanti. Così i consiglieri più importanti hanno pensato bene di ridurre a nulla quelli che sono. Dove sta la differenza fra chi viene ridotto a nulla e chi riduce a nulla mettendo in pratica un'operazione di mobbing? La differenza sta che chi pratica il mobbing fonda la sua esistenza ricoprendo quel ruolo. Il ruolo qualifica l'individuo. Chi subisce il mobbing è un individuo che qualifica il ruolo è importante perché lui lo occupa. Nel primo caso abbiamo una manifestazione del potere di avere, nel secondo caso c'è una manifestazione del potere di essere. Per questo motivo diventa imperativo per il potere di avere agire, in quanto anche una foglia piccola fa ombra. Leggiamo cosa ci dice una lettera del giornale La Repubblica del 19 maggio 1999. Il mobbing è un qualcosa di cui la gente, pur sapendo in pratica di cosa si tratti, in effetti o lo ignora o lo ritiene, che chi lo subisce in fondo qualche suo problema, se non colpa, lo debba comunque avere. Nel mio caso, saltiamo i dati, contro questa trasformazione a dir poco audace per L'assenza di criteri amministrativi adottati inizia una battaglia legale al TAR, la quale porta nel 1992 a sospendere da parte del Consiglio di Stato per fumus bonis iuris del processo, il processo primario. Mi viene chiesto sulla base di un gentleman agreement di ritirare il ricorso, cioè praticamente un comportamento da gentiluomo. Cosa che faccio? Il concorso viene espletato. L'agreement non viene rispettato. Nel settembre 1993 vengo defraudato di tutte le mie prerogative, sospensione dei turni di guardia, allontanamento che dura tuttora dalla camera operatoria. Vengo svileggiato, isolato da tutti, compresi i colleghi più giovani per i quali ero stato un fratello se non un padre. Da settembre 1998 sono sotto minaccia di licenziamento per giusta causa, il contratto da dirigenti siglato nel 96 lo consente. Ma la cosiddetta giusta causa è una clamorosa menzogna, da gennaio mi è stata tolta la responsabilità del modulo di cui ero responsabile e così si è completata nei miei confronti la sistematica opera di annullamento professionale. L'operazione di mobbing è scattata dall'alto, seguita immediatamente dall'aiuto che in questa azione viene da chi sta attorno al soggetto che subisce il mobbing. Chi subisce opera di mobbing non si rende conto cosa sta succedendo, si fida della parola di superiori e subalterni, non immaginando cosa costoro stanno architettando. Il punto fondamentale è che non esiste un programma precostituito di azione mobbing, ma esiste una conseguenzialità di azioni. Una volta innescata l'operazione di mobbing attraverso alcune azioni, affermazioni o discorsi ritenuti rilevanti, subiscono delle risposte da parte dei dipendenti o degli individui del sistema sociale in base alle loro aspettative. L'arte del mobbing ha la sua riuscita, quando chi la mette in atto riesce a convincersi che quanto fa è perché la persona che sta diffamando è matta. Lui non comprende perché chi sta diffamando deve essere coerente a dei principi morali, a delle regole comportamentali, quando l'insieme in cui egli vive disprezza quelle regole interpretandole a proprio vantaggio personale. Chi subisce mobbing viene fatto passare per paranoico. Non è lui che percepisce quanto si sta organizzando attorno, è l'attorno che per nascondere quanto viene messo in opera agisce affinché costui si autoconvinca di essere paranoico. Esattamente come nei processi dell'Inquisizione, si torturava la persona affinché questa ammettesse di essere indemoniata, posseduta, avesse stretto patti con il demonio o consentito ai suoi consentire ai suoi carnefici di bruciarla senza problemi. Da una lettera della Repubblica del 12 giugno 1999. Non credo che il mobbing nei miei confronti sia un giustificata persecuzione sul posto di lavoro. Nel mio caso, infatti, è più che una ingiustificata persecuzione sul posto di lavoro. Nel mio caso, infatti, è più che giustificata. Lavoro, laureato apprezzato da molti, in una pubblica amministrazione dove si gestiscono sotto forma di concessione di contributi i miliardi dell'Unione Europea. Da anni mi rifiuto di firmare atti amministrativi illegali, diretti a concedere contributi a fondo perduto illegittimi. Il mio direttore, che per lungo tempo mi ha impedito di richiedere la certificazione antimafia ai beneficiari dei contributi così come vuole la legge, mi ha perseguitato a un punto tale da costringermi nei prossimi mesi a cambiare sede di lavoro. A differenza di altri funzionari compiacenti, mi ha danneggiato nella carriera e nella retribuzione. Non lavoro in una qualche città del sud inquinata da fenomeni mafiosi, lavoro in Piemonte, nella civilissima Torino, ma per me questa è ugualmente mafia. L'attività di mobbing è direttamente legata ai comportamenti mafiosi, dove le relazioni fra le persone non sono dettate dal rispetto delle leggi e delle norme, ma dalla complicità attraverso la quale si evade la legge e le regole sociali. La violazione non è quella dell'omicidio, che verrebbe punito in quanto sottrae bestiame al padrone, ma quella di impedire l'attuazione della legge e della norma che, migliorando le condizioni sociali o aziendali, impedisce agli incapaci di nascondere dietro una burocrazia che giustifica e protegge la loro ignoranza. Il mobbing è una tecnica di distruzione sociale, derivata interamente dal cattolicesimo e attuata da chi il cattolicesimo ha ridotto all'ignoranza, all'incapacità di affrontare la propria vita. La necessità di nascondere e proteggere l'ignoranza a costringere l'ignorante, usati nel senso di incapace ad alimentare di fenomeni e meccanismi la sua ragione, a mettere in essere azioni di distruzione sociale, sociologica ed emozionale come diretta conseguenza dell'adesione soggettiva al Dio padrone dei cristiani, distruggendo la capacità degli esseri umani di migliorare il sistema di vita in cui vivono. In altre parole, l'ignorante aiuta il Dio padrone a distruggere la Torre di Babele attraverso la quale gli esseri umani danno l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. E questa è l'introduzione al discorso sul mobbing. Dopodiché continueremo le prossime trasmissioni. Elementi visualizzatori da considerare, un'altra cosa, altri elementi importanti andiamo a precisare, considerazioni morali come sbarre della gabbia educazionale, andremo a parlare del soggetto predisposto al mobbing, cioè l'ingenuo, uscita dal mobbing, cosa manca all'individuo. E qui parleremo del crogiolo dello stregone, si ritiene al centro del mondo, non è in grado di sospendere il giudizio, non sa ascoltare il mondo attorno a noi, non è diventato padrone della propria attenzione, non pratica l'agguato né vive per sfida. E quando un individuo non fa questo è chiaramente già un soggetto da mobbing. Dopodiché passeremo al crogiolo dello stregone, la preparazione anti-mobbing, preparazione ad affrontare la vita, scelte soggettive ad azione mobbing in atto. Poi tratteremo, con mobbing in atto parleremo dell'arte dell'agguato in termini anti-mobbing e concluderemo se proprio con l'arte dell'agguato in termini antimobbing, un'arte dell'agguato che però deve essere messa a punto prima che inizi l'azione antimobbing, cioè deve essere una pratica costante di un individuo. Bene, per ora fermo qui il discorso sulle tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Per quanto riguarda il rito dell'equinozio di sabato, vi ripeto il numero di telefono di Francesco, è 338 31 97 720, ripeto 338 31 97 720. Bene, sabato terremo il rito dell'equinozio di autunno. Va bene, diamo pure il via alle telefonate 049 600 600 e 049 700 838, se qualcuno vuole chiamare. Tanto per gradire. Pronto?
Sono Andrea. Ciao. Ascolta, posso parlare?
Certo, sei.
Allora, io è un po' di tempo che sento, con oggi ho sentito che anche il mobbing deriva dal cristianesimo, diciamo, come tutte le altre cose mali di questa società. Da una settimana a sta parte vi sento dire che tutti i mali derivano dal cattolicesimo.
Solo una settimana a sta parte?
Sì, anche di più. Allora, addirittura avete dato del criminale ai cattolici.
Che sboccio a me? Guarda, stuprare bambini per imposizione religiosa di imitazione di Cristo vuol dire essere compartecipi ad ogni stupro. Massacrare 2 miliardi di persone per costringere in ginocchio davanti a un Dio assassino significa essere responsabili di genocidio. Allora, altare un Dio assassino che si vanta di aver massacrato l'umanità col diluvio universale significa essere dei criminali. Ciao.
Cioè, ma diamo i numeri. Pronto? Cioè, qua o si perde quello che è il diritto civile e il modo civile di vedere la vita, oppure si fa solo diffamazione e infamazione. Cioè, veramente squalo. Pronto? Sì?
Pronto? Mi senti?
Sì?
Sai cosa penso io? Che una volta i matti li mettevano in manicomio.
Sì, e i deficienti purtroppo li facevano far carriera, sì, lo so, grazie. Pronto? Pronto?
E dopo vi vantate di...
Purtroppo abbiamo dei criminali che pretendono il diritto di commettere crimini. I crimini non si possono commettere, cioè il fatto che il fatto che il concordato permetta ai cattolici di non essere inquisiti per i crimini che commettono non significa che devono essere tollerati questi crimini, significa essere comunque degli assassini, dei criminali, dei delinquenti. Adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra è un'infamia, non è che sia tollerabile dal punto di vista civile. L'apologia di strage in questo paese, signori, è un reato gravissimo, solo il concordato vi consente di commetterlo. E dovreste vergognarvi. Pronto? Pronto?
Secondo me, alla fine, in questi discorsi, c'è solamente una differenza, che secondo me è quella lì di riuscire a dire le proprie idee, o comunque di riuscire anche a far ragionare gli altri. Secondo me, cioè, ci sono molti punti di incontro in queste situazioni, ma anche da parte tua, cioè, ci sono sicuramente delle cose giuste in quello che dici e degli atteggiamenti anche giusti, però purtroppo magari dall'altra parte non riesci a trovare lo stesso interlocutore che la pensa con la stessa posatezza nella quale riesci a dire te le tue idee e cerchi anche di dirle agli altri. Ovviamente ci possono essere delle cose che io posso più o meno condividere con te e delle cose che tu giustamente puoi più o meno condividere con me, però se riesci a trovare un interlocutore giusto per fare queste, cioè per riuscire a dire le tue idee o comunque i tuoi pensieri, allora è una cosa civile. Ma ovviamente, come c'è il deficiente che telefona e prende per il culo, dall'altra parte deve esserci comunque una compassione per questi deficienti di telefono e ti dicono determinate cose solamente perché non la pensano nel tuo modo, anche comunque loro lo pensano in un altro modo, non in un modo giusto, in un modo sbagliato.
Il problema che abbiamo alla base dei delitti il problema vero è che alla base abbiamo dei delitti, abbiamo le devastazioni del sistema sociale, abbiamo lo stupro sistematico dei bambini, abbiamo l'annientamento delle popolazioni africane, dell'America Latina, abbiamo i cattolici che torturano le persone, e solo per ordine di quel pazzo lurido maiale del loro Dio. Cioè, il problema è che si può discutere pacatamente quando questo è cessato, cioè quando tutto questo viene condannato, quando vuoi tirare la condanna a quel lurido verme del suo Dio. Allora sì, si può discutere pacatamente, ma quando la discussione che hai coi cattolici è solo la loro pretesa di continuare a delinquere, io non sono un magistrato che deve far rispettare le leggi e che riconosce ai cattolici il diritto giuridico di manifestare il loro pensiero perché col concordato con lo Stato hanno il diritto nella loro azione religiosa di fare dei reati. Io sono una persona civile all'interno di questa Costituzione, e quando le loro azioni sforano da quello che è la liturgia, da quello che è la loro religione, è un'offesa al sistema sociale, è una cosa delinquenziale. Cioè, davanti ai delitti non si può far finta di non vedere, non si può non indignarsi, perché significa essere complici, significa essere complici di campi di sterminio, ragazzi, Pronto?
Ciao, mi vuoi dire all'ascoltatore del prima, senza polemiche, muoia con l'ipocrisia del politicamente corretto, e robe va fate, come che te fatti, e franchetto dai meo dietro, cioè senza ipocrisie, segue da do diretti sue robe, se metti i dati, e dopo se ave da sputanar, se non sei d'accordo e ave qualcosa da dire al contrario, diselo. Ma non stai a rompere il cazzo in continuazione con la forma per non osservare la sostanza, perché avevi paura di osservare la sostanza, porca puttana. Cosa hai detto, TM, caro?
Qua sì, loro non si rendono conto che cosa stanno giustificando, capito?
Non ho capito niente.
Scusami, loro non si rendono conto di cosa stanno giustificando in realtà. Qui si tratta veramente di stragismo, di morti, di stupro emozionale di bambini, di distruzione del futuro della società. Qui non si tratta mica di che stiamo parlando se è più buona una mela o una pera. Non stiamo facendo i signori che fanno la degustazione del vino. Capisci?
È tutto oggettivo.
È chiaro che uno può avere delle predilezioni, ma quando si è in mezzo dei delitti, delle devastazioni del sistema sociale, non si discute pacatamente di questo.
abbiano manco i coglioni a dire sì, mi va ben chi fai cosita. No, vai a dirmi che noi altri non dovevamo dirlo.
Capito? Va bene, dai, Marco.
Oh.
Sopravviviamo, va?
Anche qui.
Anche questo.
Se che fai, vieni tu.
Perfetto, ti aspettiamo. Hai il mio numero, mi chiami.
E il tuo telefonino?
Sì.
Orco di...
No, quel tizio qua, quello che ti mandai in email.
Ah, ma tu rispondesti?
Eh sì.
Sei un mito.
Grazie.
Ciao, bello.
Ciao.
Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi ricordo che ci troviamo tutti quanti al Bosco Sacro di Jeso per il rito delle equinozie di primavera. E ricordate una cosa, davanti ai delitti, davanti alle devastazioni della vita, non è che si discute pacatamente, non si discute col cazzo pacatamente. I delitti sono delitti, le devastazioni della società sono devastazioni della società. E permettere a dei delinquenti di continuare ad attentare alla società, costringere bambini indifesi in ginocchio, è veramente una vergogna, e resta una vergogna. Ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. Ciao a tutti e risentirci a giovedì prossimo. E appuntamento a sabato al Bosco Sacro di Jeso. Ciao.